Ma che spettacolo.
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua.
Puntuali, ma siamo andati bravissimi, super bravi. Voi vi chiedete perché ho messo questa canzone, no?
Perché,
come sapete, Dance Man e Panora, da un po' oggi hanno state funerali a chiesa degli artisti morto ieri. Anzi, sabato. Maurizio Costanzo. Colui che ha inventato 84 anni.
Colui che ha inventato
i tocchi solo, come.
Mamma mia, che spettacolo!
Oggi c'è curiosità: più di oltre 40 anni, Maurizio Costanzo solo, più di 4.000 persone che lui ha intervistato. Un uomo impressionante, da considerare che sono passati sotto di lui, grazie a lui. Famosi poi Emiliano Mastandrea,
esatto,
Giobbe Covatta, Gado, che è un comico,
tanti
Abba Paglietti, per fare altro, insomma, comunque tutta la gente dello spettacolo che è diventata famosa, no? Penso solamente a Enzo Iacchetti, che è
diventato
famoso grazie a lui. Portò a Maurizio Costanzo, è stato a Maurizio Costanzo e poi dai, è iniziata la carriera di Enzo Iacchetti.
E poi ha scritto tanto Maurizio Costanzo, tra cui appunto questa canzone che
amante della radio, perché lui ha iniziato, no, con un programma radiofonico. E ultima cosa, poi passiamo agli ospiti.
È giusto,
da piccolo vedevo una volta Maurizio Costanzo, era un po' più giovane, diciamo,
quando eri più giovane. Sì.
E la cosa che mi ha sempre colpito di lui è che lui raccontava delle storie di gente non solo famosa, ma anche di gente tra virgolette non male. Quindi raccontava la storia, no?
Sì, mi ricordo.
E quindi insomma hanno insegnato tanto alla televisione e a chi penso in generale, no? Il mondo della relazione, dello spettacolo e anche delle radio. Quindi
grazie.
Ciao Maurizio, noi ricordiamo con questa canzone che lui ha scritto, cantata da meravigliosa Mina, ma passiamo ai nostri ospiti.
Ma noi chi siamo?
Noi siamo due ragazzi, va bene,
radiofonica, la radio
di nome Nicola e
Giacomo,
in onda in diretta web radiofonica fino alle 22 su radiofonica.com, scritto con la PH, non vi sbagliate,
l'unica con la PH, non negativa, la PH e basta, no? Ci
sarà anche positivo, però diciamo così.
Neanche, no, non porta bene.
No, ma, e la trasmissione è qui nei lunedì.
Comunque la stiamo facendo un po' lunga. Arriviamo al
giorno. Vai, presenta gli ospiti.
Vogliamo sentire.
Vai.
Allora, abbiamo Eleonora.
Quindi presenta te, vai.
E Giulia. Ok, io ci provo. Eleonora, vai. Che appunto con Linea Gialla torna tra noi, giusto?
È diventata anche questa,
ormai fa un po'.
Vuoi essere anche lei te gatto, sei vicina.
Sono quasi di casa.
E poi Giulia.
Chiamata con te, Giulia.
Da una parte è Giulia.
Oggi
Giulia
che una
ciao Giulia, ben trovata.
Abbiamo detto, Giulia è quella del cinema, del cinema Zenit.
La ragazza
cinema Zenit.
Quindi in veste di ragazza del
cinema Zenit.
Andando un po' più nel dettaglio.
Ho cambiato cognome.
Collocata in cinema Zenit. Ok, benvenute,
ben trovate
dall'altra parte.
E parliamo di uno spettacolo, giusto, che fa poco. E dall'altra parte anche lui, assolutamente, che fa un po' anche lui potrebbe ricevere per le presenze te gatto, scherzo, ma tutto, ma mi ringrazio perché è dato una presenza costante di cui ci fa enorme piacere, quindi ringrazio di cuore a Paolo Gamazzi. Ciao Paolo, ben trovato.
Grazie della magnifica accoglienza che ci fate ogni volta.
È un piacere. Chi hai portato con te oggi?
Ho portato un amico
che è già stato una volta, è vero?
Francesco.
Ciao Francesco, ben trovato.
Adolfi, tenore
buonasera,
primo.
Buonasera.
Tenore primo che noi adoperiamo, diciamo, anche in veste di solista.
Tappabuchi,
ma insomma no, sono ruoli importanti. Sono ruoli importantissimi perché se non ci fosse lui non si saprebbe come fare. Come d'altra parte non si saprebbe come fare le opere se non ci fosse il coro lirico.
Certo, assolutamente.
Giusto? Tutti diciamo, ma facciamo quest'opera, facciamo quest'altra. C'è il coro, chi lo mette? Per parafrasare.
Hai portato che cosa? Diciamo?
Ho portato la partitura di Nabucco, perché è quello di cui ci stiamo occupando principalmente quest'anno. E diciamo che è l'anno di Nabucco, che è un'operona grandissima di Verdi, come tutti sanno.
Giuseppe Verdi.
È quella dove dentro ci sono gli schiavi ebrei che cantano va pensiero, per intenderci, no? Questo lo sanno tutti. magari non sa,
non,
non so tutti, non lo so,
non diamolo per scontato, no, raccontaci,
no, no,
raccontaci,
no, no, lo so benissimo, so benissimo che le arie e i cori si sanno, okay, ma dove stanno realmente
non, si sa.
Non lo sa nessuno. Cioè,
quindi ci parlerai,
c'è questa abitudine nefasta, ma insomma non possiamo neanche farci niente in questo, di estrapolare dalle opere arie, cori, situazioni, personaggi, senza sapere un cavolo del dramma nel quale sono contenuti, perché l'opera, concludo sempre così tanti miei interventi, è teatro.
L'opera è teatro.
È teatro. Va bene.
Qui abbiamo teatro, cinema e opera, quindi abbiamo proprio, direi che c'è tutto.
È teatro nel senso che c'è uno svolgimento drammatico all'interno del quale trovate i recitativi, trovate le sinfonie, trovate i cori e trovate le arie, naturalmente, tutto quello che si conosce.
Vuoi aggiungere?
E questo non da ora, ma
da
dall'antichità classica. Va bene, questo però è un altro discorso, ne parliamo un'altra volta.
Francesco, vuoi aggiungere, poi è stato, ha descritto bene.
Sì, ha descritto bene. Il Nabucco, poi magari dopo se ne parlerà, poi è un esempio importante del teatro d'opera, che non è poi sempre solo una forma d'arte così asettica, ma può essere anche, diciamo, espressione di un pensiero politico, di una...
Okay.
Temperie storiche, via dicendo.
Dice tutto, quindi un'opera lirica, se poi, vai a
sì,
scandagliare,
certo,
c'è tanto, oltre a estrapolare in maniera nefasta quel pezzo che serve per
1842, 9 marzo 1842.
Poi ci parli, entriamo un po' in
data che dice qualcosa, insomma.
Già.
Diciamo subito, poniamo con dici tu qua Musa. Iniziamo subito.
Posso dire una cosa a proposito,
vai,
di Costanzo?
Vedi,
vai.
ci mette le parole.
Infatti, è la felicità, vai.
No,
perché per me Costanzo è sempre stato Costanzo Show, perché
sì,
mia mamma lo ha chiamato
cognome,
sempre Costanzo.
Infatti,
Show.
Bravissima.
E quindi Show era il cognome per me. Anche l'altro giorno ho detto: sai chi è morto? Costanzo Show. È quello, quindi ciao Costanzo
bellissimo.
Show.
Beh, bellissimo.
Oggi hanno, c'hanno molti giovani ed è bello perché ho fatto la storia della televisione, no? Vai di italiano.
Alla,
quindi
il funerale,
c'è diciamo, molti giovani, sì, che hanno anche imparato da lui. Quindi, insomma, personaggi,
beh, sì,
insomma, che insomma, è difficile trovare un Costanzo, un Vianello, un Coreano, ovviamente altri personaggi.
No, è stato un pioniere.
Quindi, insomma, fa parte di un'epoca.
Ha creato sì, un nuovo un modo poi di fare TV.
Dai, noi facciamo meglio, ci ispiriamo a lui. Dai,
beh, adesso
Gossa,
sì,
la Spyro Gossa.
Il pezzo
battuto
non ci sta tanto con appunto il ricordo. Vabbè, però magari
non
ne troviamo una dopo,
dai,
no, infatti. Abbiamo scelto questa canzone di Giulia. Giulia ce l'ha proposta, Arctic Monkey, Do I Wanna Know.
Tutto bene?
A dopo. Eccoci qua.
Dopo questa bella canzone, bella e energica.
Grazie Giulia,
grazie, ci hai dato un po' di adrenalina, come si dice. Allora, Eleonora, che cos'è?
Eleonora, vai.
Insomma, questo venerdì 10 marzo,
partiamo
con la data, venerdì 10 marzo o il 21.
Sì.
Vai, che cos'è venerdì 10 marzzo 21? Che cosa ci sarà?
Allora,
vai.
C'è uno spettacolo musicale, lo chiamo un reading musicale dedicato al blues. Musica sulla quale stiamo lavorando da un po' di anni. Accanto a me c'è Federica Pieravanti e la sapiente musica di Rio Sacro.
Salutiamo Edoardo.
Ti salutiamo assolutamente.
Devo sentire poi vieni qua per parlare del gruppo musicale.
Assolutamente. Anche
però,
perché loro sono usciti con questo nuovo album. Quindi,
quindi
devo
sentire
in pieno. E parliamo di blues, soprattutto di donne che hanno fatto il blues, ma non solo, anche di donne che il blues lo ascoltano e di come il blues ha influito sulla loro vita e a volte proprio le ha aiutato a sopravvivere o ad affrontare problemi concreti, reali del quotidiano. E quindi parliamo di questo all'interno di un contenitore che, a proposito di donne, che ormai ha la sua 15ª edizione, giusto Giulia?
Sì,
15 anni. 15 salutiamo anni anche Riccardo. Dai.
Ciao Riccardo.
Ciao Ricky. Salutatemelo anche me. No, ci conosciamo bene.
E oltre a Mamma Blues, la sera prima, il giovedì, c'è un film, Climbing Iran.
Sì, giusto? Proietteremo questo film sempre per, a proposito di donne.
Questa donna lì ha una situazione, insomma,
esatto,
è abbastanza...
Esatto, che è di una regista italiana che si chiama Francesca Borghetti. Ah. Parla di questa ragazza iraniana, Nazim Eski, che a 23 anni ha iniziato a scalare in Iran al chiuso, perché lì si può fare solo al chiuso. Sì. Adesso a 38 anni invece lei, senza velo e insieme ad altre donne iraniane, sia in Iran che in Europa, lei scala senza velo e con lo smalto rosa, perché dice che le dà più potenza,
un esempio di coraggio.
Esatto, è un bel documentario fatto molto bene e invito tutti quanti a venire a vederlo il 9
marzo. Questo giovedì sera.
Questo giovedì e poi venerdì ci sarà lo spettacolo di Leonora.
Tutto a Cinema Zani.
Tutto a Cinema Zani.
Ma dunque scala veramente questo personaggio? Scala veramente?
Sì, sì, sì.
Il personaggio
è una scalatrice,
reale, no?
Sì, sì, sì. È il documentario di questa ragazza.
Scala veramente. Io credo che fosse una metafora per rappresentare la situazione delle donne iraniane. Che stanno scalando per tutti noi.
C'è questo... Beh, certo, sì, sì, sì. No, questo
beh,
è
simbolica, no, questa scala.
Assolutamente.
Anche la foto è bella, perché c'è anche scala, no?
Sì, abbiamo deciso proprio per questo film, perché anche visto il momento storico, abbiamo pensato di farlo per questo film, no? Adeguato.
Sì, giovedì 9 maggio.
L'insegna del coraggio, in qualche modo.
Del coraggio.
Sì, la parola coraggio racchiude un po' tutta la scelta della programmazione.
E stasera te com'è il coraggio, vedendo, parlando di questo, come lo definiresti?
Il coraggio di donne che in qualche modo hanno dovuto affermarsi in una società maschilista, che per fare carriera, per riuscire a tirar fuori quello che avevano da dare al mondo, hanno dovuto fare il doppio, se non il triplo, il quadruplo, e a volte
anche 20 volte di più, perché il quadro lo fanno già qui.
La storia di donne che hanno fatto il blues, come Billie Holiday, eccetera, sono storie tormentate, donne che alla fine si sono anche suicidate, quindi non per ultima Amy Winehouse, che comunque adesso lì non è che è stato un suicidio, però comunque
una voce meravigliosa, sua.
Una voce stupenda, voci stupende che in qualche modo hanno dovuto lottare molto per affermarsi. Raccontiamo anche la storia di Nina Simone, che all'epoca dovette vendere tutti i suoi diritti per pubblicare l'album, e negli anni 70, quando venne rieditato questo album, perse più di 1 milione di dollari da allora. Quindi cioè queste situazioni assurde, che però non sono neanche troppo lontane, insomma, ancora purtroppo non sono troppo lontane dal quotidiano da oggi. In più, diciamo, poi tutto ciò che raccoglie e unisce il coraggio di queste donne viene poi messo in un'unica figura femminile, una donna reale che io ho conosciuto, e lei incarna l'ascoltatrice, colei che ascolta il blues, quindi di come il blues come un balsamo ci può entrare dentro e aiutarci a lenire quei momenti di sofferenza.
L'importanza anche della musica, no?
Oltre che
il potere della musica. Una bella, già, una bella storia, come si dice. Bella,
sì,
forte.
Sì.
Poi, pensando a donne iraniane, ieri leggevo, sentivo in televisione che all'interno stanno avvelenando adesso le ragazze, donne iraniane, con sostanze tossiche per impedire una vita. Una vita sociale, insomma, quindi è un problema delle donne iraniane veramente purtroppo bello forte.
Sì, c'è da soffermarsi tanto e capire cosa poter...
Sì.
Sì. Mi domandavo in Italia che cos'è, tu hai parlato di coraggio, hai chiesto a lei che cos'è il coraggio.
Sì,
invece, per un artista in generale, per una cantante, una musicista, è uguale uomo o donna che sia in Italia, pensando alla nostra Italia, è diversa dalla realtà, è decisamente diversa, ma fino a che punto, mi domando, fino a che punto?
Ma
perché
io parlo,
c'è il rischio
da performer, diciamo. Già il fatto di salire su un palco e stare da soli davanti a delle persone, già lì ci vuole un po' di coraggio, perché ti senti a volte completamente messo a nudo, e sei attaccabile su tutti i fronti, hai tutte le persone che ti guardano, ti ascoltano,
ecco.
gente che ha pagato per vederti, quindi pretende giustamente di uscire gratificato da quella spesa fatta.
Quindi è il coraggio nell'atto in sé, non nei confronti del sistema.
Non solo.
È l'atto
non
in sé.
Solo,
ah,
non
okay.
solo. Diciamo che si parte dalla pratica, però poi dietro c'è tutta.
C'è il retroscena, sì, che, sì, c'è tanta roba.
L'esigenza, diciamo, che il coraggio te lo dà. Poi il teatro, io dico sempre, è il doppio della vita, quindi in qualche modo si riproducono, si deve prendere spunto dalla vita, io ho preso appunto da una storia reale, quindi bisogna attingere dal coraggio che tutti noi a volte nel quotidiano, anche in piccole scelte, dobbiamo tirar fuori.
Mi viene in mente, in relazione alla musica lirica, dov'è il coraggio? Cioè, nel senso, il coraggio oggi, parliamo di musica lirica, sempre esistita, ma oggi ci vuole coraggio per continuare a fare musica lirica.
Doppio.
Oggi vogliamo parlare di Nabucco, è un atto di coraggio, un atto di...
Il coraggio è che ce l'hanno gli imprenditori, gli impresari lirici, perché gli impresari lirici economicamente rischiano molto, perché
diverso dagli enti lirici,
ritorniamo al discorso, so se,
perché gli enti lirici,
gli enti lirici, cioè, hanno già garantita una certa,
diciamo, certa personalmente io ho vissuto il passaggio di un'epoca, cioè quando ancora si cantava l'opera di provincia. Bene. Quindi in Italia ci sono tantissimi teatri
in provincia,
l'opera in provincia, e era molto diffusi questi spettacoli fino alla metà degli anni 80, fine anni 80. Dopo, diciamo, si è molto ridotta l'offerta musicale lirica al di fuori degli enti lirici, che sono quelli che ricevono i finanziamenti dello Stato, che sono entità che hanno una loro programmazione, un loro livello artistico. Quindi attualmente il coraggio, paradossalmente, è quello imprenditoriale di quelle pochissimi soggetti che magari portano l'opera lirica in tante parti d'Italia dove non esistono degli enti o dei soggetti, diciamo, finanziati, che possono organizzare uno spettacolo lirico, che è molto costoso. Paradossalmente, rispetto al teatro di prosa, proprio facciamo delle riflessioni tra amici giorni fa, il costo di uno spettacolo lirico non è paragonabile a quello di altre forme di spettacolo, possa anche il semplice concerto, insomma, di musica alla camera, anche la stessa prosa.
Però anche per voi, per preparare Nabucco, allora, su cui state lavorando dall'inizio dell'anno, no? Comunque costa e comporta appunto delle spese, cioè, quindi dovete fare i fronte. Per voi come la vostra realtà?
Noi, ecco, a noi ci vuole ancora più coraggio, no? Quindi moltiplicate sempre per la potenza, certo, superiore.
Ci vuole ancora più, perché non è il vostro mestiere.
Rispetto all'ente lirico, l'impresario lirico attualmente deve essere pieno di coraggio. Noi ancora di più, perché lavoriamo con l'impresario lirico, e anzi cerchiamo di attirarlo per portare anche nella nostra provincia, che poi non sarebbe una provincia così sperduta,
infatti,
per portare anche qui l'opera lirica. Va bene? Quindi questo è quello che facciamo. Quindi voi capite bene che il nostro sforzo è ancora superiore, e non è soltanto una questione di salire sul palco, quello è meno. Quando riusciamo a salirci e a cantare, siamo arrivati, è bellissimo a quel punto.
Lì, però siete diverse persone, però, per lavorare di essere,
sì,
da sola,
ma, dietro un'opera ci stanno mediamente
persone,
centinaio di persone,
infatti, anche lì
considerate un'orchestra
persone,
di 50 persone,
mamma mia,
che da sola assorbe almeno la metà delle risorse, no? Vabbè, insomma, stiamo parlando di cose forse note, scusate.
Però prima non mi ci arrivo, anche prima di iniziare il Covid, no? Perché forse dopo il Covid è giusto sostenere certe cose, no? Perché forse si è dato un po' per scontato, no? Prima del Covid, invece dopo il Covid, teatro, operica, importanza, no? Adesso ho discusso il coraggio di quello che si fa, no? Di quello che viene fatto, e portando anche su temi importanti, no? Quindi importante è sottolineare e ricordare, dimmi se sbaglio, perché forse, no, col Covid un po' si è dato per scontato, troppo per scontato.
Sì, no, noi durante il Covid, per esempio, con A Proposito di Donna, abbiamo cercato in qualche modo di continuare la rassegna, tant'è che l'abbiamo fatto online e abbiamo avuto ospiti come Lucia Mascino, Susanna Nicchiarelli, Adele Tulli. Quindi, insomma, tutte protagoniste in qualche modo di film che erano stati presentati poco prima allo Zenith. Quindi, però non è assolutamente la stessa cosa, perché, perché purtroppo c'è un filtro bestiale che è lo schermo, che poi i problemi tecnici, internet non va, non, il suono non si sente, no, eccetera, eccetera.
Però non l'avete mollato, cioè,
no, era un modo per
ci abbiamo provato.
Ci avete provato, ci avete provato.
Sì, però, ci siamo inventati di tutto.
Però avete il problema col Covid. Non era solo questo, provarci. Il problema è che gli spettatori non c'erano. E anche adesso si avverte una resistenza. La sera soprattutto c'è questa abitudine, si è persa l'abitudine di uscire la sera dopo cena.
Adesso il divano è tanto comodo.
È incredibile, credo che, gli spettacoli dell'ultimo spettacolo, penso che la gente
l'ultimo spettacolo l'abbiamo anticipato, prima era le 10:30, adesso è 9:15. Vedi? Al cinema.
Per esempio. Sì, e comunque ci viene poca gente, penso.
Quindi avete anticipato tutto, anche la prima serata.
Incredibile.
Sì, più o meno.
E questo vale ovviamente anche per l'opera, che diciamo che piano piano stiamo riprendendo il tutto noi, ma la gente non viene, non si fanno più i pieni che si facevano all'inizio quando abbiamo
bastato così poco? Sono bastati 3 anni appunto di pandemia, restrizioni varie per creare questo. Forse siamo tornati a un qualcosa che ci apparteneva, cioè la poca voglia di andare a teatro, al cinema.
No,
cinema si andava prima.
Una dimensione nuova che credo che non abbiamo mai conosciuto, perché c'è una nuova fase. Diffidenza del vicino, dell'altro, questa paura che non abbiamo mai conosciuto, perché le pandemie si verificano una volta al secolo, insomma, quindi può capitare o non capitare nella tua vita.
Francesco,
non ci è capitato.
Sì, appunto, era stata sorprendente questa onda lunga. Ho avuto la diffidenza, però bisogna dire che per quello che so, diciamo, il pubblico di fasce d'età avanzate, anziani, mezza età, si muovono più volentieri. I giovani
sono un po' più pigli.
Anche tu hai visto questo?
Sì, c'è più movimento, magari più voglio uscire. Mi rendo conto che probabilmente l'effetto divano.
Insomma, fortuna,
ma colpisce più giovani che le persone
di chi produce divano.
Io l'ho sentito anche su di me l'effetto divano,
tutto il resto credo ci sia stato proprio dovuto a quello il calo delle presenze,
certo,
quindi
sì, le alternative.
In 2 anni ci si è abituati a questo e quindi si rimane a questo. Chiaro, guardarlo su uno schermo, guardarlo
è diverso.
Al cinema il film è diverso, però poi
quindi un'abitudine che sta prendendo piede,
sì,
grazie proprio a questi 2 anni un po' così difficili.
Le generazioni un po' più lontane invece hanno ripreso a venire al cinema.
Hanno ripreso, sì. Quindi c'è stata una controtendenza. Quindi da una parte
piano piano si va riaffermando questa abitudine, timidamente si prova a riuscire. Però noi i primi spettacoli che abbiamo rifatto dopo il Covid, c'è stata gente che ha comprato i biglietti, poi non è venuta. Mentre avevamo chiuso il 9 febbraio.
Mi ricordo che mi aveva accennato
al Morlacchi con una Tosca che mi ha fatto un pieno assoluto.
Mi ricordo che mi aveva accennato, mi aveva detto.
Con richiesta di replica, eccetera.
Intanto, giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo. 21:30, giovedì 21:30 e venerdì 10 marzo 21, scordatevi il divano, andate a Zenith.
Anche perché
no, veniamo noi e distruggiamo i divani. No, scherzo.
21:30, no, anche perché si sta bene.
No, anche perché nel biglietto c'è anche una consumazione.
Infatti, te una bravissima. 12 euro compresa in cui consumazione. Quindi,
vogliamo
il 10, questo
vogliamo
il 10.
Spiegare un po' altissimo.
Quindi, perfetto,
diciamo.
Anche no.
Sì,
quindi, ecco.
Sì.
Prima mangiate qualcosa di.
La consumazione insieme al Borgobello? è d'accordo col Borgo
Bello? No, una consumazione, una cosa da bere. E okay. Il...
va bene.
Sì, l'idea è proprio quasi da club più che da teatro, no? Con il drink in mano, ti ascolti la musica, ascolti.
E andate.
Sì, beh, questo
a vedere opera, giusto per opera
in tempo
da vivo, sì. Però qua,
ancora in atto, no? Ancora in lavorazione. In tempo perché...
Però tanto noi lanciamo.
Si ipotizza una data?
Come no? Queste cose bisogna ipotizzarle un anno prima.
Esatto.
Quanto ci vorrà per avete cominciato dall'inizio di quest'anno, giusto?
L'estate, sì.
Prepariamo durante l'estate perché ancora non abbiamo ripreso possesso del teatro, proprio per quei motivi che dicevamo prima.
Ah sì, ancora?
Perché non è economico, tu puoi anche farlo, però se la gente non te ci viene ci rimetti l'osso del collo. Mm-hmm. Questo parlo per l'impresario, io non sono l'impresario, però chiaramente lui non... Allora no, noi lo stiamo preparando per l'estate perché prevediamo sempre uno spettacolo estivo, okay. Una sessione estiva, okay. Diciamo del nostro progetto che si chiama Grande Lirica Perugia, con il quale vogliamo riportare a Perugia le grandi opere, non le piccole,
le grandi opere.
O i concertini dove si fanno le arie e i coretti, mm-hmm. Le grandi opere, cioè il teatro nella sua integralità,
completezza,
integrità, e certo. Allora questo qui viene preparato con una produzione insieme a due città toscane, che è Empoli e Grosseto, che mettono le strutture, mettono i soldi, mettono l'orchestra, eccetera, e poi gira e viene fino a noi. Noi poi ci diamo da fare per portarla anche in altre città dell'Umbria. Abbiamo portato anche a Terni, altri spettacoli, speriamo di diffondere ancora di più. Comunque il tutto il discorso comincerà in luglio, la seconda metà di luglio, e a Perugia dovrebbe arrivare il primo agosto.
Perfetto, il primo d'estate. Saprete primo che agosto, comunque sì. Lanciate
sì, è l'opera prime... sotto le stelle, non è che l'abbiamo lanciata fin dall'inizio così.
Ok. Andiamo con la musica.
La musica è una cosa importante. Paolo mi ha dato una unità. Umbria ha tanti bei teatri, piccoli anche siano, tanti ben grandi teatri, perché grazie al nostro programma ho scoperto tanti teatri che neanche conoscevo, e insomma, e di cui Umbria deve essere noi e Umbria deve essere fiera. Quindi viva il teatro, viva i tanti teatri che ci sono.
C'è fermento, Umbria, c'è fermento,
assolutamente. No. Andiamo qua a musica con
The White Stripes,
a Foundation
Army, a tra poco.
Eccoci qua, il poi sentito
The White Stripes,
un'altra musica bella, energia. Ehi, ti voglio chiedere una domanda, ma che allora questo lo ricordiamo il giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo, ricordiamo i due date, ma hai qualcosa, un sogno che vorresti realizzare a quel breve, qualcosa che ancora non, perché da un po' che ti vieni qua, da un po' che ci conosciamo, no, hai parlato, no, di questa, sì. E quindi insomma ne hai fatto un po' di
adesso cosa? Ce n'ho uno ma non lo no, posso dire.
Però c'hai,
però lo dirò quando
è già sarà. ok quindi già in lavorazione, diciamo.
Sì, ce l'ho.
Perfetto. E com'è adesso, no, con tutto questo che hai fatto, no, questo spettacolo, sì, importante, sì. Come ti ha cambiato a te come artista del palo, perché comunque parliamo, sì, anche di un qualcosa, di questo Mamma Blues e Venedismo, che ha un significato non solo teatrale ma anche
musicale,
sì, sì, sociale, sì, sì. Come è cambiato noi?
Io mi sono messa a studiare molto perché ho due chitarristi eccezionali, quindi in qualche modo dovevo essere al loro pari. quindi mi sono messa a studiare con il supporto, il coaching di Elisa Tonelli, che è una cantante di Bastia, e in più mi sono andata a leggere tutte le biografie, mi sono ascoltata ore e ore di musica blues degli anni 20, 30, 40, eccetera, per sentire un po' quello che era il mood, chiamiamolo così, sì. Il mood, no? Non è tanto... perché non è tanto il cantar bene, la bella voce, nel blues conta
l'atmosfera,
conta quanto arrivi o no, quanto quello che stai raccontando, perché il blues è
quindi realtà, l'anima che ci mette,
esatto. Veniva chiamata la musica del diavolo perché in qualche modo parlava di situazioni borderline, al limite, no? Quindi donne che bevevano, si drogavano, ma non solo donne, uomini, anche uomini che non tornavano, li aspettavi lì, no? Questi uomini che partivano. Blues nasce da un'esigenza di cantare nelle piantagioni, laddove il canto era vietato, e l'unico modo, in qualche modo, per passare il tempo e non pensare al dolore del cotone era cantare. E quindi non nasce come un canto bello, ovvio che una persona di colore quando canta bene sempre, non si sa come mai, ma c'hanno una
marcia. Comunque non è un canto spiegato,
no.
Lecito, no. Come un canto soffocato,
sì, insomma. Sì. Ecco, spesso anche concetti. Proprio anche solo parlato, recitato,
certo.
Perché blues è un racconto, e spesso l'oggetto che si associa al blues è il treno proprio,
sì, sì.
E infatti lo spettacolo si dipana anche a bordo di un treno. Questi sono gli elementi, diciamo, che compongono un po' l'atmosfera blues. Poi ovviamente c'ha tutte le sue diramazioni, ma non essendo una musicista non mi dilungo. Però io mi sono messa molto in gioco a livello sia di tecnica sia di anima, perché quando ho conosciuto questa donna che è la protagonista dello spettacolo, ci sono voluti almeno un paio d'anni per elaborare quello che mi aveva detto, perché comunque non volevo rischiare di riportare semplicemente,
sì, sì,
in qualcosa
di essere scontata nel,
esatto,
riportare cose.
In qualche modo devo cercare di far rivivere a chi ascolta quello che io ho vissuto ascoltando lei, e non è ovviamente una cosa facile. Ci abbiamo provato, quindi vediamo se
penso che si aiuta.
Speriamo.
Dà l'impressione, ascoltandoti, che tu abbia fatto un percorso tuo, nel senso che ti ha portato dentro qualcosa di profondo tuo, perché
sì,
hai parlato di ore e ore di ascolto di musica degli anni 30, 20 e 30, che ti porta poi dopo a trovare qualcosa di tuo, no? Che,
sì,
che hai trovato lì? Oltre il coraggio, che ce l'abbiamo,
che
il coraggio ce l'abbiamo.
Già detto.
Qualcosa, forse è la cosa più impellente, non so. Il coraggio, non lo so, in effetti.
Ma il coraggio, che poi anche lì si dipana in tante sfumature, ma
sì,
la cosa principale è la sincerità, la verità, perché a costo di cantare testi sgraziati o comunque che potevano anche essere pericolosi in qualche modo, minacciavano una situazione, eccetera, però l'esigenza è quella di raccontare una verità, di dire la verità, e questo a volte, anzi spesso, a teatro è proprio la prima domanda che almeno io mi pongo: ci credo in quello che sto dicendo? È vero quello che sto dicendo? Perché se non ci credo io, non pretendo,
certo,
assolutamente,
poi
chi
manco
mi ascolta,
poi, assolutamente,
lo faccia. Quindi la ricerca per me è iniziato un percorso di ricerca spasmodica della verità. Se non è vero, se quello che dico o che faccio non è vero, allora non è la strada giusta, devo cambiare qualcosa. E questo forse anche nella vita reale, cioè cerco sempre cose vere, relazioni vere.
Ti ha insegnato un po' questo, ti ha,
sì,
forgiato,
sì, forse,
seguendo,
sì,
questa linea, forse, anzi, sì, ti ha portato a seguire questa linea,
forse, sì.
Beh, questo percorso, no? Questo...
quindi coraggio è libertà, coraggio o ricerca della libertà.
È che paradossalmente il coraggio a volte ti viene proprio perché non ce l'hai la libertà
e la ricerchi,
e quindi ti muovi in un recinto, no? Non è tanto libertà, perché poi la libertà anche lì, dici, anche la troppa libertà è il contrario, no? Quando
non sei libero,
non hai recinzioni, non sai neanche più lì dove muoverti. Invece coraggio è proprio il dire non ho un'altra occasione per farlo, adesso lo devo fare, adesso te lo devo
come
dire.
Ti fa sta bene, però, diciamo, no?
Sì, è come sentire una morte repentina, no? Se non lo faccio adesso è come
non lo faccio mai più.
Bravo, c'hai un'ora di tempo. Cosa vorresti fare? Oppure dici, c'hai 20 anni. E allora lì c'hai 20 anni, sei tranquillo, ma c'hai un'ora di tempo e farai l'unica cosa che veramente ti senti
di fare. È questione di vita, no? O di morte.
Quasi.
Okay. Quasi. Pensa, vuoi chiedere il cinema e fai tu la domanda?
Sì,
vai,
sì,
vai,
sì,
tu,
sì,
poi
sì,
io parlo con Francesco e Paolo. Vai.
C'era anche per Paolo, però Giulia, parla di... Parlaci di cinema, come sta andando il cinema? È la domanda che ti ho fatto prima. Il cinema italiano oggi
sta andando. Allora, ci sono sicuramente tantissime uscite interessanti, moltissimi film anche adesso in sala. Ce ne sono alcuni nominati agli Oscar. C'è quello con Brendan Fraser, The Whale, che
sì,
è molto molto bello.
Va bene, sì.
E il cinema va sempre per la sua strada, comunque segue sempre quella corrente. Come ho detto, c'è sicuramente meno gente adesso rispetto a prima del Covid, ma credo sia normale per i motivi che abbiamo detto prima. Però ci sono gli affezionati, ci sono anche, noi stiamo facendo anche diversi cineforum con i ragazzi e vedo che si interessano, magari mai stati allo Zenith perché vanno a luci, chiaramente è più comodo per parcheggiare o fare altro.
Ah, già.
E quando vengono
ti
da noi
anche le poltrone, poi,
esatto, esatto, da noi sì, deve un po' penare, no, per vedere più, mi sembra, no, non è vero, sono comode poi. E sì, quindi vedo come che no, comunque si interessano e questa cosa mi fa molto piacere perché comunque magari c'è possibilità in un futuro che...
Senti, si interessano, che significa? Nel senso che il professore porta,
esatto,
i ragazzi
scegliamo insieme al professore i film da fare,
infatti,
seguendo un percorso che loro fanno a scuola, e il professore poi ci dice più o meno qualche titolo a cui lui pensa, noi integriamo e arriviamo a inizio anno con un calendario degli eventi una volta al mese.
Diversi, cioè 6-7 film all'anno.
Sì, sono all'incirca, sì.
Sì, l'anno scolastico.
Gli studenti seguono i film da guardare, no?
No, lo scegliamo noi con il professore.
Ah, professore, però su indicare su quello che...
In base a quello che stanno studiando,
studiando
sono di solito i quarti e i quinti.
Ah, ok, perfetto. Sì,
poi tutto. Ci sono anche i bimbi, vengono a volte quelli delle elementari, però quello è un altro...
Una specie di rieducazione,
esatto. Sì,
una volta
sì,
si facevano i cineforum,
sì,
parrocchia e altro, una cosa del genere.
Sì, che poi al termine dei film interviene il professore, interveniamo,
certo,
noi, cerchiamo insomma di
un dibattito,
un colloquio, un dibattito con i ragazzi.
Okay.
Cioè, non tutti restano, sì, magari alcuni vanno via per vari motivi, però c'è uno zoccolo duro insomma che si interessa, che rimane. Puntualmente fa domande, chiede.
Beh, insomma, questa
quindi...
educazione cinematografica,
sì, esatto,
possiamo chiamare, no, per certi versi.
C'è una speranza.
Sono duro che rimane perché lo fate, è opzionale questa partecipazione.
In che senso? Cioè,
lo fate in orario extrascolastico.
Sì, alle 2:30.
Quindi chi vuol venire viene.
Esatto.
E chi vuol restare resta.
Sì,
esatto, se ne vanno.
Esatto, sì.
Beh, forse è meglio
mi
così.
Molto meglio.
Per non obbligare,
cioè,
il ragazzo
con le scuole.
Allora, noi abbiamo intenzione, per esempio, di fare un'altra cosa interessante dal nostro punto di vista, cioè di fare delle prove aperte.
Ah, ok, bello, interessante,
sì,
molto.
Però ecco, il punto è che ci abbiamo provato qualche volta, ma non veniva nessuno, perché la sera
problema.
Ma che andiamo a vedere opere, stiamo scherzando, a cominciare dagli insegnanti, devo dire.
Ok.
Però insisteremo, dai.
È importante non perseverare.
Insisteremo, esatto, e magari faremo qualche spettacolo di mattina per gli
appositamente
studenti.
Per gli studenti, sì.
Poi questa programmazione a Zenith, c'è un film legato a Troisi, non mi ricordo mai, ho visto mai.
Sì, c'è
Massimo Troisi.
Il documentario di Mario Martoni su Troisi. C'è adesso in sala, è commovente. Molto divertente anche, e sì, vi invito tutti quanti a vederlo.
Questa
perché
è storia del cinema,
sì,
non
esatto,
solo, no?
Molto molto bello.
C'è un'offerta molto ricca, veramente bisognerebbe avere, moltiplicare un pochino il tempo. Io non riesco a seguire tutto, non ce la faccio.
Poi a volte durano poco, perché dopo una settimana a volte vengono...
No, io trovo che la programmazione cinematografica è diventata più intelligente comunque. Molto più mirata, ci sono le...
C'è una scelta più dettagliata,
anche i piccoli cinema hanno un paio di sali, gli orari sono più articolati, non c'è più quella rigidità di una volta.
Sì, no, quello è vero.
Per chi penso poche persone non lo sanno, dove si trova il cinema Gianni, ti ricordiamo, perché
si
non
trova
è così scontato.
A Borgo Ventigiugno, in via Benedetto Bonfigli 11.
Quindi mi
nel convento,
l'ex convento
di...
San
Domenico.
San Domenico.
No, no, no.
Non è come San Domenico.
Non erano i domenicani.
No.
Mi pare che fatto anche a me.
Ma allora è San Pietro.
Non era neanche
Benedettini.
L'hanno affidato ai Benedettini. So che è affidato ai Benedettini, no? Però credo che fossero agostiniani o qualcosa del genere.
Questo mi pare che fatto, bisogna Giulia studia per passare dove sono i torni.
Ma ha detto il Riccardo che la stessa sala non è, dello Zenith non era una sala così, no? È stata realizzata facendo un
poi
piano
facendo,
a metà.
Esatto,
la cappella vera e l'altra saletta lì è recuperata.
Legata a San Pietro, quindi i Benedetti.
No, è stata affidata a San Pietro. Ma a San Pietro gli hanno affidato un sacco di roba.
Come di giù a capire.
Prossima volta ve lo
dico.
Mi raccomando. Tu ricorda, se tu ricordi.
Così d'altra parte anche il Sant'Angelo era anche quello.
Sì, sì, sì.
C'erano i Salesiani prima. Veniamo da questa realtà, veniamo. La cultura un tempo era in mano
come l'oratorio Santa
la facevano
Cicilia,
gli ecclesiastici, l'oratorio di Santa Cicilia,
corso anche un teatro, a me pare
passava
cinema, no, un cinema,
no, una sala fanno della
era la stessa cosa della religione
filippini.
Erano i maggiori committenti, no?
Soprattutto... non è che erano committenti altri, erano proprio loro che la facevano,
è loro che facevano, sì. Se la suonavano se la cantavano.
Se andate a vedere tutta la musica sacra, tutti i capitoli che ci sono.
Prima di andare con la musica, se vogliamo aggiungere su Giuseppe Verdi Nabucco. Ho qua con me.
È un Bignami, si potrebbe fare.
È un Bignami, sì, no?
Ma il Nabucco è un'opera interessante per molti motivi.
Vai.
Perché come musicalmente. Diciamo si Verdi coordina una serie di storie che sono diciamo distanti magari l'uno dall'altra, che però si intersecano, quindi c'è il discorso religioso, il discorso quindi questo conflitto tra la religione ebraica e la religione assiro-babilonese, e poi c'è chiaramente il discorso politico, quindi la cattività di questo popolo ridotto in cattività che viene privato dalla libertà, e riagganciandomi a quello che diceva lei prima sul fatto che il blues era il canto degli schiavi neri d'America. Proprio nel Nabucco il coro della pensiero
sentiamo.
Riprende il Salmo 137 in cui diceva ai salici dovemmo appendere le nostre cedre, perché non era proibito per al popolo ebraico pregare e accompagnare la preghiera con la musica, quindi c'è il tema della libertà. E poi sempre nelle opere non manca mai il tema dell'amore, nel caso specifico un conflitto fra due donne che amano
lo stesso
però una delle due ha anche diciamo delle velleità di potere, tant'è vero che come dire spodesta il proprio padre che era Nabucodonosor,
che non era il padre perché era una schiava
che è padre putativo, quindi
ci sono intrecci abbastanza.
Però la grandezza di Verdi è di coniugare, mettere insieme tutte queste cose con sia nel diciamo nell'azione drammatica, sia nella dal punto di vista musicale, quindi tutti questi elementi hanno un loro rilievo, cioè non è una. Lui ad esempio prima parlavamo del fatto che in alcune opere, per esempio in Francia, Grand Opéra richiedeva che ci fossero dei ballabili, dei balletti all'interno dell'opera. Quindi Verdi ha scritto tante opere in cui la parte dei ballabili veniva eseguita solamente in Francia, perché c'era questa tradizione. Quindi non è che il Nabucco, diciamo, è frutto di una stereotipia, come potevano essere ad esempio le opere del Settecento, in cui c'era un cliché che era sempre quello: la sinfonia, l'introduzione, la presentazione dei singoli personaggi, gli incontri, gli scontri e poi le conclusioni. C'era il famoso coro concertato finale in cui si arrivava, c'era il Deus ex machina che chiudeva i giochi. Cioè, è un'opera che diciamo si evolve molto e ripeto, la grandezza di Verdi non è stata solo quella musicale, ma è stata anche quella teatrale e diciamo anche, mettiamola così, di una persona che ha affrontato problemi politici, sociali, culturali e anche religiosi, perché lui era un uomo profondamente religioso, al contrario di una certa cultura dominante dell'Ottocento. Quindi è interessante per quello.
Se posso aggiungere una cosa, posso?
Meglio.
Cioè, per dare degli input molto semplici, è anche l'opera, un'opera del Risorgimento. Io prima ve l'ho detto quando l'hanno fatta nel 42, voglio dire, siamo alle soglie, no? È chiaro che cos'è questo popolo di Israele che canta con le cetre appese ai salici. È il popolo italiano, no? Vorrebbe rappresentare questo si capisce, no? Quindi in questo senso ha svolto una funzione patriottica, potremmo dire, non è una parolaccia, una funzione patriottica all'interno del nostro Risorgimento. Tutti sanno che si scriveva Viva Verdi, poi si gridava Viva Verdi per dire Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, no? Tutte queste cose sanno tutti, va bene. La seconda notazione è quest'altra, che proprio per questo motivo il vero protagonista forse è il coro in quest'opera, è il popolo. Il coro canta moltissimo, noi che siamo il coro cantiamo moltissimo, siamo praticamente
un personaggio.
Il personaggio principale, forse il personaggio
il
principale,
popolo,
perché
il popolo
esattamente corpo, il popolo di Israele reso schiavo, che poi trova una via per liberarsi e trova la speranza. Ecco, quindi un messaggio importante,
forte, importante.
Noi abbiamo scelto Nabucco, va pensiero, ma vogliamo dire qualcosa su va pensiero? C'è questo, qualcosa da dire, se no, no, da aggiungere questo, altro? No. Racchiude
sì,
un po'.
Ci sarebbe da dire mille cose, ma insomma, il io concetto. Direi di ascoltarlo prima di tutto.
Ascoltiamo.
Tanto ascoltiamo, poi tra poco. Ciao.
Tra poco.
Thank you.
eccoci grazie, qua. Grazie,
che bello.
Grazie,
è effettivamente uno spettacolo. E Santi diceva, Paolo, ma è importante, che penso fare anche pensato, l'importanza di conoscere i testi, no? Perché, come anche no, spesso no, si sente una cosa, si sente solamente una, invece poi questo testo, come anche nel teatro, dicono sempre qualcosa. Quindi l'importanza di non solo sentire la musica, ma capire che, no, che caspita dicono quelle musiche, sia nel caso delle opere che mi metto anche sul teatro, l'importanza di sapere i testi e non sentire tanto per sentire.
C'è anche il problema che adesso è ovviato, nel senso che anche sul palcoscenico scorrono i titoli del, quindi c'è la trascrizione, sì, di quello che si canta, perché un problema c'era questo nel passato, soprattutto le voci femminili, quando diciamo la tessitura della musica è alta o quando c'è una particolare drammaticità, magari non c'è una pronuncia corretta, quindi quella che è la dizione che noi abbiamo nella prosa, che in teoria dovrebbe essere trasportata tale e quale anche nel canto lirico, e le volte non c'era, allora si poneva questo problema che la gente dice: ma non si capisce quello che dice quel determinato soprano.
Sì, uno degli elementi della qualità di un cantante è anche far capire, nonostante tutto, nonostante la drammaticità, come dice lui, far capire quello che sta dicendo.
Però ci sono state delle voci che erano eccezionali, pensa alla Sutherland, che però
non riuscivano,
però come voce, capito? Quindi c'era questo problema.
Comunque l'essenziale è collegare e capire che le note sono collegate, le note, i suoni, le armonie, cioè sono collegate alle parole e danno significato alle parole, danno quel di più di significato alle parole e le fanno perdere anche quell'aspetto di vetustà, di inadeguatezza che uno normalmente ci trova se legge il testo e basta.
Mamma
lo stesso vale per gli altri,
c'è collegamento, no? Penso a musica, suono e parole, no?
Blues, dici.
Vi posso dire il mio peggior incubo quando prima di andare in scena. Vai. Io sogno sempre, costantemente, che vado in scena e non ricordo il testo. È proprio il mio incubo peggiore. Sempre
il giorno prima sogni,
sì,
sempre,
qualche
te lo
giorno
porti
prima
con te.
Sicuro che io sogno che vado in scena e tabula rasa,
quindi mattina suonerà
e quindi mi sono inventata il reading, così c'ho il leggio e vabbè, ce l'ho il testo, no. Male che vada, c'ho il copione. Le parole e la prosa è la parola che si fa azione in un certo senso, anzi in un solo senso, è la parola che agisce su chi l'ascolta, quindi crea un'immagine, crea uno stato d'animo solo pronunciando una parola. E poi ovviamente c'è anche una tecnica per quello,
è chiaro,
come dire, però al di là della tecnica io ritorno sempre al concetto di verità. Se quello che ti sto dicendo lo sento e ci credo, lo posso dire anche con una dizione sbagliata, però ti arriva lo stesso.
Cioè, ma oltre alle parole, no, ciò che arriva è qualcosa che è più profondo.
Sì, sì. Perché spesso si dice, no, per esempio anche nei laboratori teatrali, quando vedi che c'è un attore, un'attrice che fa fatica a entrare in contatto con il testo, gli chiedi di farlo con la sua lingua madre.
Ok.
Perché in qualche modo lo si mette più a suo agio, no? Anche gli stranieri, no? Magari gli dici fammelo in spagnolo, non nella tua lingua. Poi c'è lo step successivo, ok, adesso bisogna dirlo in italiano, in dizione, e lì cominci a perdere un po' di verità, senti che perde un po'. Quindi il lavoro dell'attore sta in questo, nel riuscire a essere vero, anche ovviamente parlando in italiano corretto, no? Però quando questo senti, che in alcuni casi, soprattutto quando fai magari teatro amatoriale, eccetera, che stai forzando la mano, allora anche lasciargli quella sfumatura di dizione sporca lì, purché quello che stai dicendo lo arrivi come qualcosa di vero. Io ci devo credere.
Sì. È come leggere una poesia nel testo originale, nella lingua originale, o in traduzione.
Esatto.
La traduzione è sempre una cosa diversa, lo sappiamo.
C'è il filtro del
non che sia meno vera,
no,
ma assume un'altra verità.
Sì, sì.
capito?
A proposito di quello che diceva lei, l'incubo della alla vigilia.
Qual è incubo?
La tabula rasa.
Anche a me capita. Quindi, però, diciamo, il problema esiste veramente. Tanto è vero che una volta c'era il famoso suggeritore.
Gobbo.
Ah, sì.
E
certo.
Sì.
C'era la si alzava buca, nella buca, la buca si alzava questo sportellino che copriva il gobbo.
Che, e poi nell'opera il suggeritore era anche spesso e volentieri il maestro accompagnatore, cioè comunque sia un musicista, cioè
non sapevo.
Un personaggio così paragonabile a un tecnico,
assolutamente.
Quante cose, ma anche questa commissione, che poi sta andando molto anche da suoi, quindi mi piace perché Baio, dico sempre,
questo scambio,
sì, è Baio se vai da
ci occupiamo della stessa cosa,
sì. Poi cultura, appunto, cinema, quello di cultura,
siamo 100%, il contenitore cultura,
assolutamente.
Invece, Giulia, invece, il cinema vero qual è secondo te oggi?
Il cinema
vero. Che definizione daresti del cinema?
Questa è una bella domanda.
Non lo può dire, sennò i distributori non gli mandano più film.
Io penso che il cinema sia soggettivo. Per me, io sono entrata nel mondo del cinema 5 anni fa. Prima facevo tutt'altro.
Cioè, quando il cinema
lavorando al cinema, iniziando ad andare ai festival e tutto
per scegliere poi i film,
esatto, giusto? Quindi io proprio avevo fatto studi scientifici, tutt'altro. Sono arrivata, mi sono trovata, ho iniziato a studiare, ho visto insomma com'è un po', non sono un'esperta di cinema.
Però chi ti ha dato questi 5 anni, no?
Sì, io la mia verità, cioè nel senso so quello che piace a me, so quello che per me è cinema.
Come è cambiata Giulia?
Non so la verità.
No, ma come è cambiata
altri.
Giulia? No, ma aspetto tempo, fatemi anche
io sicuramente ho una visione anche, voglio fare, anche della vita differente. Prima, diciamo, adesso riesco, diciamo, ho più immaginazione, ok? Prima mi rifacevo molto più ai numeri. Lavoravo in un laboratorio microbiologico, quindi ero totalmente avevo una visione diversa, proprio non so se è più giusta questa o quell'altra,
non hai proprio
quello che è, non sappiamo. Però è sicuramente né migliorata né peggiorata, è diversa, totalmente diversa, più libera, più aperta, e ho la possibilità sicuramente di fare più cose, incontrare più gente.
Siamo stati a Venezia,
Turino.
Infatti, il teatro qua, teatro cinema, questa amicizia che unisce teatro e cinema.
Cioè, eravamo molto glamour, sono red carpet. Siamo concesse queste giornate con spritz red carpet.
Che emozione! Mamma mia,
ci vuole un po' di
anche lui.
Sì, super glamour. Infatti è uno dei festival credo più glamour che facciano, perché poi a me piacciono, ad esempio, vado a Torino, che è molto più di nicchia come festival, un po' più documentaristico, più, e c'è proprio, cioè, non c'è il red carpet, non c'è insomma, e mi sento più magari appartenere a quel tipo di ambiente.
Questo di Torino,
esatto, okay. Però certo,
però ci sta.
Il red carpet attira tutti, ci sei, no? A vedere Kate Blanchett che fa, non te la guardi.
Lo stai lì 6 ore ad aspettare sotto il sole.
Però sì, ecco, insomma, la verità, la mia è che non so, il cinema a me sicuramente ha cambiato la vita, cioè è proprio totalmente differente. E
c'è un film che ti è rimasto in pezzo
a me?
Questa vita nel cinema, no?
Allora, i miei film preferiti, vai, perché li vedevo con mia madre, sono tipo film anni 80, Pretty Woman, fantastici,
piace anche a me. Sì,
però sono legati a quel periodo,
esatto, Sixteen Candles, cioè proprio
dopo,
sti...
ovviamente Pretty Woman è una cosa finale,
la mettiamo come sigla finale,
la mettiamo una parte,
sono legata particolarmente
a emotivamente a quel film.
Sì, okay. Adesso crescendo sicuramente dei gusti particolari. Ieri parlavo con un'amica, abbiamo visto, parlavamo di Jojo Rabbit, sì, parlavamo di non so perché abbiamo parlato di mille film diversi, però uno in particolare io non ce l'ho,
okay.
Non ho ci sono alcuni che mi hanno, in alcuni punti della mia vita mi hanno toccato particolarmente, che poi riguardandoli, magari l'ho guardati 10 anni fa, li riguardo adesso come i libri, ne ho letti alcuni da giovane, li rileggo adesso, mi fanno tutt'altro effetto. Quindi,
era meglio non leggerli.
No, la maggior parte delle cose poi sembra meglio. Sono da più grande.
Hai fatto sì, bene a leggere, esatto. No, pensavo il contrario, perché
quindi okay. Non ne ho uno che dico quello.
Tu no, c'hai un film.
Dai, sì, un film in particolare.
Ho fatto una domanda.
Infatti, la volevo fare
anche. No, c'è un film che non so se rivedrei. Ecco, anche questo. Ho talmente un ricordo legato. Ho una sensazione fortissima che non so se rivedrei, perché ho paura proprio di questa cosa qui. Di dire, ma perché ho provato questa cosa qua? Che è Mommy di Xavier Dolan, che l'ho visto qualche anno fa. E è un film di un regista giovanissimo canadese, esordiente, e mi ha trafitto, se non spaccato il cuore all'epoca. Quindi sì, lo annovero tra i film più belli che io abbia mai visto. Però come Giulia è uguale, non ho quello e basta. Per esempio, adesso so che verrò lapidata per questo, ma no. Il ciclone il ciclone Pieraccioni all'epoca a me lo ricollego a un periodo della mia vita, no? È quello, è più quello, no? Emotivamente.
Il cinema è anche questo, non è film.
No, è quello.
È quello, dici, proprio quello. Proprio,
sì, è un colpire particelle emotive, sì. Che poi a distanza di anni. Poi appunto ci sono film che rivedresti, no? Il ciclone io l'avrò visto 1600 volte. Come il Titanic, sì. Uguale, no? Il Titanic, lei l'ha visto 1600 volte. Fermate. Oppure vi presento Joe Black, quei film là, no? Ecco, le rivedresti. Poi ci sono quei film che sono talmente tanto forti che dici, va bene, mi basta
una
l'ho visto una volta, perché quello che mi ricordo comunque ancora mi riempie.
Ok. Prima invece, mentre faceva la domanda a Giulia sul cinema, Paolo con Francesco diceva,
no,
vero, che confabulavano.
A proposito di questa esperienza, diciamo, tecnico-scientifica, dalla quale tu vieni, no?
Sì.
E poi sei approdato al cinema e hai trovato un vento di libertà.
Sì, 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 certo.
No, invece il mio amico Francesco ha sempre convissuto con queste due dimensioni, no? Perché lui è un veterinario e ha fatto tutta la vita al veterinario, sempre a contatto con gli animali, parti di animali,
il mondo rurale,
eccetera. Però anche
quando andavamo ai campioni, la sicurezza,
capito, vi siete forse anche intersecati, certo, che mandava i campioni. E però lui ha sempre fatto anche l'opera, insomma, no? Giusto?
Sì, ma certo, ma vale, perché è chiaro, secondo me nella personalità convivono diverse, certo, esigenze, no?
Ma come no?
Sia quella di rispondere, diciamo, razionalmente a certi problemi e attraverso la tua opera professionale, lavorativa, sia quella di esprimere o comunque assumere la forma artistica, no? Che quindi tutto quello che è magari meno razionale,
che è un'esigenza anche, no?
Un'esigenza analitica, di oggettività, di...
Infatti io personalmente, che ero un po' eclettico, perché poi mi piaceva lo sport, cioè, e trovavo, però trovi delle persone che non lo capiscono questo. Cioè, gente, per esempio, nel mondo medico,
che sono versate per quella cosa
e non comprendono il fatto che tu hai un interesse, certo, non solo come fruitore dell'arte, certo, ma come artista, no?
Il creatore. Sì,
cioè. Però qui a Perugia abbiamo un professionista bravissimo, che è stato un primario della ginecologia, che era un amante dell'opera lirica, il dottor Epicoco, che è andato in pensione da poco, Giorgio Epicoco, che ha cantato con me l'opera lirica.
Vedi.
E ha fatto convivere questi due.
Scusa, ma il dottor Mencaroni, che ha fondato l'Associazione Amici della Lirica, cos'era?
Dottor Mencaroni,
te lo ricordi, penso.
Certo.
Allora, parlami di Patrimonio, Giulia, no? Allora,
hai preparato qualcosa?
C'è un pezzettino che so.
Cioè, c'è proprio quel pezzo che
ce lo sentiamo, eh?
Ok. Vabbè, mettiamo.
Qual è il vostro sogno? Tutti vengono. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avvicinano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare.
Già.
E qui passiamo così a quindi no, mi ho questo perché poi è bello anche sognare nella vita, cioè certo. Film si sogna anche, quindi no, c'è questa parte meravigliosa dei film per T-Woman che degli anni 80, no? Sì,
fine 80, fine 80,
sì. Andiamo con quella canzone vera, questo è un pezzo.
No, ci tenevi.
Sì, cioè, perché Paoli per T-Woman cinema, no? Quindi devo stare a sognare.
È il cinema, no?
Che... Se non è sogno.
Ma certo si sogna, no? Come ascoltare una roba rica, no? Un po'. Tutto un sogno.
Che bello sognare.
Eh sì. Andiamo con la prossima canzone che è?
Oddio. De André. Fiume San Cristo, un po' legato alla
sogno, ragazzi, sogno.
Casomai chiudiamo, no, perché mi ha spiazzato un attimo.
Non ti aspettavi,
No, non me l'aspettavo, ho preparato questa. A dopo.
A dopo.
Eccoci qua.
Allora, ho detto che ricordate che dovete sognare sempre.
Sognare sempre.
Andate a Los Angeles per sognare. No, scherzo, sognate dove volete.
Basta.
Se andate a Los Angeles, nessuno penso si. Insomma, una bella città, bella gita. Andate a Los Angeles, oltre a sognare.
Chi può?
Io non posso in questo momento.
Chi
c'ha tempo? E forse anche soldi, dai, diciamo così. No, scherzo. Chi c'ha tempo, vale a Los
Angeles.
Meglio i sogni. Sognate.
La vita è sogno, no?
Assolutamente. E siamo andati alla fine, è volato il tempo,
sì,
siamo sempre nelle belle puntate, con le belle persone, il tempo vola, il bello della diretta. Allora, ricordiamo i due appuntamenti, vai, giovedì sì. E venerdì.
Giovedì, ore 21:30, Climbing Iran.
Giovedì 9 marzo.
9 marzo.
Settimana prossima.
E poi venerdì 10 marzo alle 21, Mama Blues con... Federica Pieravanti, il Rio Sacro e me medesima. Rassegna a proposito di donne, 2000, edizione 2023, con il sostegno delle pari opportunità.
Portando questo sostegno
e del Comune di Perugia.
Quindi non mancate a tutte e due.
O 21:30 giorni o 21 venerdì. Info prenotazioni, diciamo?
Sì, potete sia chiamare al Cinema Zenith, ovviamente, e le pagine social del Cinema Zenith su Facebook e su Instagram sono assolutamente trovabili, e oppure poi
numero, cioè, diciamo, numero... sia fisso che ci vuole, diciamo,
quello fisso,
075 57 28 588, quindi perfetto. Tutti
vi aspettiamo,
assolutamente numerosi. No, a sala stai divano?
Sì.
Cioè,
sì.
No. Ma che serve di vano? Andate giovedì a Cinema Zenith, che poi c'è anche biglietto, lui c'è, quindi usa una consumazione.
Il venerdì.
Giovedì
ancora andate a vedere.
Ma andate a vedere lo stesso.
Merita.
Giovedì andate a vedere lo stesso.
Il giovedì ci sta.
Di vano assato stai. Ma per Giulia e Onoia, Giulia fa come fatto la manda lui, faccio te gata
sì.
A cinema solo nel cassetto ce l'hai? Hai già al mondo del cinema qualcosa?
Siamo
cassetto quello della biglietteria.
Realizzai infatti il cassetto di cinema. No, ci sto provando, è ancora okay. Tutto.
Poi, bocca al lupo,
stiamo organizzando.
Poi se va bene
non potrebbe cantare. Io non so cantare.
Non l'ho mai sentita.
No,
ma
so.
Lei crede forse.
Faccio un provino.
Un contratto, sicuro, sicuramente un contratto.
C'è una voce anche un po'.
Ma io lo faccio il provino, magari trovo un'altra strada.
Ecco, ogni occasione.
Poi venite qua, va tutto bene.
Va bene.
Cambi ulteriore strada, oppure vanno nel paese.
Se va bene questa, come ha fatto Francesco. Liberante.
Sì.
Sotto la doccia, carico.
Ah, ma vedi
che c'è. Se va bene quel progetto, ti aspettiamo con noi.
Come no?
Mi raccomando.
Poi sotto la doccia c'è un'acustica eccezionale.
Esatto.
Lo scroscio con il
allora, ti aspettiamo
cantando sotto la pioggia
presto.
Grazie. A voi, però.
Fa un anno mi piacerebbe. Vai, concludi la fase.
Gliela hai sparata così.
Fa un anno mi piacerebbe
realizzare quel progetto lì.
Perfetto.
Che ti dicevo,
dobbiamo divenire prima di un anno. Così prima.
Più o meno.
Vabbè.
I tempi sono quelli.
Grazie, bocca al lupo.
Grazie.
E a presto, Paolo e Francesco. Grazie di cuore. Ricordiamo ancora contatti e. Eventi, vai.
Eventi, vabbè, quello è l'evento principale.
Nabucco.
Insieme a questo facciamo tante altre cose più piccole che arriviamo a fare anche da soli, anche senza un'orchestra, anche con un pianoforte.
La Suora Angelica.
Sì, la Suora Angelica che abbiamo fatto anche allo Zenith e in tanti altri posti e recentemente a Castelrigoni, la faremo alla chiesa di Santo Spirito.
Ah, okay.
Il 28 di maggio ogni santi nella parrocchia del noto
Don Saulo Scarabatto.
Sì. E sarà una cosa molto interessante perché Perugia centro, ci sarà credo parecchia gente, l'ambiente si presta molto bene. Suor Angelica è un'opera di Puccini.
Sì.
Del trittico pucciniano. Noi facciamo tutto il trittico, facciamo anche Giannischi, che facciamo il tabarro, e questo ve lo racconterò un'altra volta, lo facciamo sull'acqua.
Ci devi tornare.
Già fatto, ma lo faremo ancora, ecco. E poi c'è tutto un progetto collegato molto grosso, grande, perché l'anno prossimo è il centenario della morte di Puccini,
e quindi
un'altra puntata.
Va bene. Contatti
su Coro Lirico dell'Umbria, corolirico.it. Cioè abbiamo la pagina Facebook, eccetera.
Ma faccio, ho detto no, dico anche a voi due. Fonano, ci piacerebbe Paolo e Francesco?
Io continuare a cantare, poi c'è qualche problema di salute, allora speriamo che la salute mi sostenga.
Che pa, Fonano, mi piace
che riusciamo finalmente a stabilizzarci anche in teatro con una parte invernale di questa della nostra stagione.
Ok, va bene, grazie. A presto,
grazie.
In bocca al lupo. E vi lasciamo con qua, cazzo. Musica, anzi, scusa.
Paolo, ci pensi tu?
Vai, presenta te, vai. O Francesco,
un
minuto.
Coro di introduzione della opera Nabucco, che è Gli arredi festivi giù cadano infranti, diretto da Riccardo Muti.
Grazie di cuore. Grazie.
Noi ci vediamo sabato, siamo a Futta, e poi su lunedì
è il prossimo lunedì.
Chi si sa?
Non si sa. Un bel punto interrogativo.
Lo scoprirete vivendo, ascoltandoci in diretta radiofonica.
Ciao a tutti.
Buona settimana. Ciao ragazzi.
Ciao.